Modem.
I regnanti affascinano sempre, insomma, piace la storia d'amore fra questi giovani e belli, ricchi e famosi, insomma.
Un po' di curiosità, magari vedere come sarà celebrato, ma dico la verità, soprattutto il vestito di lei.
Sono due ragazzi simpatici, semplici, il figlio di Anna Spencer chiaramente mette simpatia.
Ma devo dire che quando era più giovane forse era un po' più interessante, adesso che sta invecchiando un po' meno. È una bella ragazza, una ragazza semplice, vedremo cosa saprà fare.
Il fatto che abbia invitato gente comune al proprio matrimonio la dice tutta.
Nessuno potrà mai essere quello che era Diana, vedremo come si comporterà lei.
E penso che è una ragazza con polso e fa bene anche un po' di sangue fresco a questa famiglia reale.
Sicuramente sarà un bel matrimonio, il nostro non sarà, penso, a questi livelli così alti. Ma mai dire mai.
Lei, futuro sposo, si interessa a questo evento?
Per niente.
Il lavoro sporco di allungare il microfono sotto i caschi dei parrucchieri nei negozi da sposa qualcuno lo doveva pur fare, lo ha fatto Francesca Motta. Buongiorno da Marcello Fusetti, con voi per questi minuti. Il tema è chiaro, Kate e William. Andrea Romano, ben arrivato.
Buongiorno.
Andrea Romano è direttore del Centro Sud Italia Futura, è scrittore, editorialista del Sole 24 Ore, editor per Marsilio, ha un blog a suo nome, tra le altre cose è anche docente di storia contemporanea e storia dalla Gran Bretagna a Tor Vergata. Professore, lei è un bleriano nostalgico, la battuta è sua, quindi la possiamo riprendere.
Assolutamente, assolutamente.
Iniziamo da questo dato fondamentale. Blair, naturalmente anche Brown, ma questo è secondario, forse anche conseguente, non invitato alle nozze.
Sì.
Ogni sua qui mali pense, però uno smacco politico per i laburisti.
Ma più che per i laburisti, ora è vero, lei mi ricordava come un bleriano nostalgico, quindi io non sono equilibrato. Penso che sia una gaffe per la Casa Reale, nel senso che tutti leggono in questa una ritorsione della regina nei confronti di chi Blair nel 97 in fondo salvò la corona. Ricordiamo i giorni appunto della morte di Lady Diana, dell'ondata di grande impopolarità che travolse, che rischiò di travolgere la corona inglese da parte del popolo. Erano i giorni in cui appunto la corona si rifiutava di scendere strada, di condividere i sentimenti di lutto della popolazione. In quei giorni l'abbiamo visto, in molti l'abbiamo visto nel film The Queen, bellissimo film The Queen, Blair fu quello che convinse la regina a cambiare idea e tornare sui propri passi. In questo modo c'è chi dice che Blair salvò la corona britannica. Ecco, adesso è evidente che il disappunto dei reali britannici per essere stati così, come dire, solidamente consigliati da un politico ha avuto il suo momento di rivincita nel non invito a Blair. Io credo che sia un po' una gaffa, nel senso che poi se uno fa il conto vedendo chi tra i politici internazionali sarà invitato e vede i nomi di molti rappresentanti di dittatori, certamente insomma i rappresentanti, quelli che sono stati rappresentanti di una grande democrazia come quella britannica, avrebbero avuto il loro posto molto ben guadagnato tra i presenti al matrimonio.
Sempre rimanendo a Blair, che lei conosce, quindi per interposta persona ce la tiriamo un po' anche noi. Blair andò in guerra, aprì ai gay, protesse la volpe, si convertì, disse appunto cosa fare dopo la morte di Lady Diana. Sembra una canzone poi mio padre al mercato comprò, però ne ha fatte molte, che non sono andate giù alla regina.
È vero, però
eppure si sono sempre parlati, ogni settimana il primo ministro incontra la regina.
Ma naturalmente lo deve fare e come dire, è anche evidente che in Gran Bretagna il sistema politico britannico è un sistema nel quale il ruolo politico della corona è molto minore del ruolo per esempio che ha in Italia la presidenza della Repubblica o quella della presidenza in qualsiasi regime repubblicano con una presidenza forte. Si dice che sia una funzione di garanzia nei momenti emergenziali, ma appunto nei momenti emergenziali. Quindi spesso all'estero tendiamo a sopravvalutare, in buona fede naturalmente, il ruolo politico della Casa Reale Britannica, un ruolo che invece nella pratica concreta britannica è molto minore di quanto non si pensi. Quindi anche per tornare poi al matrimonio, in questo caso il significato propriamente politico di questo matrimonio io credo che vada letto piuttosto in una grande strategia, forse riuscita, di rilancio, di marketing possiamo dire della Casa Reale Britannica. piuttosto che appunto in un significato strettamente contingente di tattica politica relativa alla vita politica britannica.
Restando alla vita politica britannica, quella lei citava prima gli ospiti scomodi, il principe del Bahrain che poi non ci andrà, ha declinato l'invito, i rappresentanti dell'Iran, della Corea del Nord, il rappresentante di Mugabe, sono proprio due mondi completamente diversi. È vero, la Casa Reale dice è un matrimonio privato, non apriamo qui la distinzione tra quanto resta privato e quanto resta pubblico, perché dall'Italia forse molte cose su questo tema ce l'avreste da dire, però
è vero.
Però loro la distinzione la fanno.
La fanno, però è chiaro che, come lei giustamente sottolineava, è un po' una distinzione fittizia, nel senso che è evidente che il matrimonio è un matrimonio certamente tra due persone che ancora non rivestono un ruolo ufficiale, non nessuno dei due appunto un regnante in questo senso, né è stato designato ad esserlo a breve come capitò invece nel precedente matrimonio tra il principe Carlo e Lady Diana. Però è evidente che appunto gli inviti agli ambasciatori e anche di regimi dispotici sono sostanzialmente atti dovuti, e quindi l'assenza di alcuni ambasciatori sarebbe stata letta come un esplicito passo politico della Casa Reale nei confronti di questo regime. Quindi io ecco non ci leggo niente di scandaloso nella presenza di diplomatici, credo anche di tutti i diplomatici più importanti a questo matrimonio. Però per tornare al punto con cui abbiamo iniziato la nostra conversazione, il confronto tra la presenza di questi diplomatici e l'assenza di due ex primi ministri, tra l'altro che sono stati ex primi ministri fino a poco tempo fa, è abbastanza lampante, quando si ricorda che proprio al matrimonio precedente, quello appunto di Lady Diana e Principe Carlo, erano presenti tutti gli ex primi ministri viventi, e si trattava di ex primi ministri come il caso di Macmillan, che non erano più primi ministri da moltissimi anni ormai.
Il fatto che Blair non abbia detto nulla depone a suo favore.
Sì, nemmeno Brown, è evidente che in questi casi appunto l'understatement britannico evidentemente ha i suoi momenti di verità.
Andrea Romano, noi la sappiamo impegnatissimo questa mattina. Prima di chiederle se lei farà parte dei 2 miliardi di telespettatori, voglio ricordare per chi, ma forse chi è già è un blairiano nostalgico, il suo libro ce l'ha già, chi dopo questo smacco a Blair è diventato un blairiano nostalgico, The Boy, Tony Blair, I destini della sinistra, Mondadori 2005. Lo guarderà sto matrimonio?
Lo guarderò, ma aggiungo ancora qualcosa che forse vi scandalizzerà. Sono stato qualche giorno fa a Londra, naturalmente ho comprato alcune tazze bellissime che riproducono le facce dei due futuri sposi, perché queste esibizioni di kitsch britannico reale naturalmente non possono che emozionare uno come me, che certamente è un blairiano, ma soprattutto è un fiule inglese molto militante.
Sano e puro feticismo. Grazie Andrea Romano.
Grazie a voi.
Buona giornata.
La proposta di nozze.
Il Royal Marriages Act del 1772 prevede che tutti i discendenti reali chiedano l'approvazione del sovrano per celebrare il proprio matrimonio.
L'addio al celibato e al nubilato.
Il party per il principe è stato organizzato dal fratello Harry. Anche Kate ha festeggiato, prenotando 4 diversi hotel per confondere i paparazzi.
Gli invitati reali.
Quasi 2000 gli invitati, alcuni controversi, come l'ambasciatore iraniano e quello della Corea del Nord. Should I stay or should I go?
Mezzi di trasporto.
Le spose reali arrivano al matrimonio in carrozza. Kate di cavalli ne avrà 500, quelli della Rolls-Royce Phantom della regina, guidata da suo papà.
Il bouquet.
Quando la regina Vittoria ha sposato il principe Alberto nel 1840, nel suo bouquet portava del mirto, ovvero l'erba dell'amore. Da quel momento in poi, ogni sposa reale fa lo stesso.
Fede nuziale.
La fede delle spose reali contiene oro gallese. Rompendo la tradizione, William ha deciso di non indossare anelli, perché non ama i gioielli.
Il merchandising.
1 milione di palloncini colorati con l'effigie dei due sposi. Nei grandi magazzini è esaurita da tempo la copia dell'abitino blu di Kate da fidanzata. 50 sterline è il prezzo da pagare per vedere in un nightclub le evoluzioni amorose di una coppia di sosia degli sposi.
La fiaba.
Grande successo negli Stati Uniti e in Europa ha raccolto il film evento William and Kate, una favola moderna. I sudditi inglesi, invece, sulla fiaba della borghese che potrebbe diventare regina, rimangono ancora freddini.
Alberto De Filippis e Virginia Parmiani firmano questo contributo che ci introduce a Roberto Bertinetti. Ben arrivato.
Buongiorno.
Docente di letteratura inglese all'Università di Trieste, scrive per Domenica, il supplemento culturale del Sole, per il Venerdì di Repubblica, il Messaggero, la rivista Il Mulino e non da ultimo appunto è nostro ospite. Diremo anche qual è il suo ultimo libro perché è a tema. Partiamo da Kate che arriva in macchina perché non può arrivare in carrozza, se ne va in carrozza perché ha cambiato statuto. Si direbbe questo protocollo ancora fuori dal mondo, ma il solo fatto che in quella macchina ci sia una borghese ci dice molte cose. Alcune ce l'ha già dette Andrea Romano, però...
Però, sì, io temevo che voi aveste deciso di far fare il lavoro intelligente ad Andrea e quello sporco sul gossip a me, adesso mi conforta che stiamo partendo su un altro tono, ma possiamo anche fare del gossip dopo.
Facciamo anche del gossip.
Sì, questa cosa della macchina è curiosa. Dunque, è la prima volta in tutta la storia plurisecolare della Gran Bretagna, della corona inglese, diciamo così, perché le dinastie si sono cambiate nel corso dei secoli, come ben si sa, che un sovrano, un futuro sovrano, sposa una commoner, come dicono loro, cioè una borghese.
Molto ricca, ma comunque borghese.
Abbastanza ricca, sì. Comunque, nipote di minatori. Sua mamma faceva la hostess prima di mettere su una compagnia di vendita.
Prima postale, poi internet.
Sì, esatto. Sì, sono diventati molto ricchi, ma insomma appunto i nonni erano minatori, quindi insomma è un evento di portata storica da questo punto di vista per gli inglesi, perché non era mai successo prima. Siccome il protocollo inglese è molto rigido da questo punto di vista, è stato nominato, citato prima nel servizio, il Royal Marriage Act, ma ci sono altre regole ancora più antiche che regolano appunto le unioni. Questo viene sottolineato dal fatto che appunto la signorina Catherine, perché sono tutti...
Fino a domani possiamo chiamarla ancora Kate.
Sì, arrivi in macchina e esca in carrozza.
Questo evento, comunque, milioni di inglesi lo seguiranno, miliardi di telespettatori, quindi ben fuori dal regno. Questo vuol dire che forse piace molto di più la casa reale fuori dall'Inghilterra.
Beh, sì, piace ovunque, o comunque interessa ovunque. Prima Andrea Romano citava un film, The Queen, che è stato visto in tutto il mondo. Potrei aggiungere un altro film molto recente, che è stato premiato anche con l'Oscar, Il discorso del re, con Colin Firth, che tra l'altro riguardava la vera storia del papà di Elisabetta II, l'attuale regina. Insomma, sono una sorta di brand, di marchio planetario, perché almeno secondo me incarnano agli occhi di tutto il mondo che cos'è una monarchia. Cioè, Elisabetta II è la regina per antonomasia.
Non è una regina.
Non è una regina, è la regina. I Windsor non sono una dinastia reale, sono la dinastia reale.
Pur essendo tedeschi.
Sì, sono, infatti ben pochi sanno che il nome Windsor è un'altra delle invenzioni della tradizione, nella quale, come direbbe Osborne, che ha scritto un libro su questo tema, sono espertissimi gli inglesi, deciso di chiamarsi Windsor come il castello.
Perché
come
c'era un castello che si chiamava.
C'è ancora, sì, c'è la ancora, loro certo. Proprietà, dove una delle tante proprietà dove vanno spesso, non lontanissimo da Londra. Nel 1917, perché si era in epoca di guerra, e quindi...
Il tedesco non andava molto di moda.
No, il tedesco non andava molto di moda, né come lingua, né come... Anche se un principe che è stato citato prima, cioè il principe Alberto, il consorte di Vittoria, era di origine tedesca, quindi...
Sassonia, Coburgo, Gotha.
Esatto. E poi, del resto... Non bisogna dimenticare che di sovrani di origine straniera l'Inghilterra è stata piena, perché all'inizio del Settecento, tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, ne arrivarono parecchi. Tutti i sovrani georgiani erano di origine tedesca. Il primo di questi addirittura arrivò in Inghilterra senza sapere una parola d'inglese. In pratica si rifiutò di imparare la lingua, continuava a passare gran parte dell'anno sul continente, come dicono loro adesso ancora. E forse pochi lo sanno, ma la figura del primo ministro non esisteva sino a quando non divenne necessaria, appunto all'inizio del Settecento, perché il re passava gran parte del tempo all'estero e ci voleva qualcuno che si occupasse direttamente degli affari di Stato.
Bertinetti, ogni matrimonio ha la sua colonna sonora. Ci mettiamo anche la nostra per continuare nel nostro dibattere tra gossip e vita reale. Oh, you gotta change.
tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round.
E questo non è certo il caso di Kate, che è tutt'altro che grassa. Professore, ricordiamo chi è Kate.
Qual è? Lei non ha scelto Elton John.
Che tra l'altro è invitato, lui è invitato con il suo compagno, anche sì, questo mostra proprio un matrimonio privato
anche,
che apre.
Ahimè, ci sono anche i Beckham.
È una bella presenza, almeno per le telecamere.
Ah, per le telecamere, sì, sicuramente. Probabilmente più per lui che per lei, che lei mi sembra un po', diciamo, vabbè, lasciamo perdere i commenti sulle signore. Poi c'è, tra l'altro, c'è Rowan Atkinson, Mr. Bean, no?
Sì, che già aveva incontrato la regina in un film.
Sì, ma credo che sia perché è amico personale di William o qualcosa del genere.
Comunque un grande attore di teatro, sì, prima di essere
Mr. Bean. E poi ci sono tutti una gran parte degli abitanti del paesino di campagna dove vivono i Middleton.
Macellaio, il postino,
sì,
quello che ha fatto impazzire le ragazze semplici, che hanno detto... Gli invitati sono semplici, quindi è davvero un matrimonio semplice.
Beh, ma quella è un'operazione di, come dicono gli inglesi, di spin, come diceva Andrea prima, di marketing legato alla casa reale.
Non assolutamente, è come la presenza dei reduci di guerra.
Sì.
Restiamo su Kate, mi corregga se sbaglio. Non potrà più votare pur potendo votare.
Sì, esatto.
Questo per? È facile capirlo, però se ce lo... spiega lei.
Beh, per lo status che ha e per non perché non i sovrani non votano.
Non potrà più giocare a Monopoli.
Passo. Non so.
Questo sembra che Andrea, Duca di York, lo disse nel 2008 perché è un gioco troppo vizioso.
Beh, ma di vizi i Windsor sono abbastanza esperti, eh. Posso permettermi.
Dovranno togliersi anche il vizio di mangiare frutti di mare perché sembra che non vengano serviti alla casa reale per paura di avvelenamento. Anche
ma
su questo passava.
Ma qualcuno assaggia, Se non... ancora c'è la regola che qualcuno assaggia,
Non potrà finire i suoi pasti perché visto che quando la regina, almeno quando mangia con la regina, quando la regina finisce di mangiare,
sì,
nessun altro può andare avanti.
Esatto.
E gli anziani mangiano poco. Restiamo su Kate.
Leggono poco, c'è un delizioso libro però di Alan Bennett che in italiano è stato tradotto da Adelphi, che si chiama La sovrana lettrice, in cui racconta, delizioso come tutte le cose di Alan Bennett, in cui racconta Elisabetta la scoperta della letteratura.
Ottimo, prendiamo nota. Kate e Diana, paragone facile, vendibilissimo, venduto e sbagliato.
Sbagliatissimo. Cioè, innanzitutto...
Perché poi dopo dovremmo rispolverare Freud e Edipo.
Sì, innanzitutto possiamo tornare da dove siamo partiti. L'EDD era una nobile. E quindi già questo è una differenza abissale. Kate non lo è, lo abbiamo già detto. Poi mi sembrano due persone assolutamente diversissime. Tra l'altro Diana, che è passata per martire, sia in virtù della morte purtroppo tragica e prematura a Parigi nel 97, sotto il tunnel dell'Alma, sia per i presunti o ritenuti maltrattamenti da parte del marito, fu la prima che scatenò la guerra mediatica che poi finì col divorzio. Andando prima facendo uscire una biografia non autorizzata ma in realtà ispirata da lei, in cui si raccontavano cose un po' scabrosette, vabbè, che come disse
che
una
non
volta,
si possono dire
qui in radio, non le possiamo dire, ma insomma c'è la famosa battuta, perché Carlo ha sempre avuto questa relazione con l'attuale sua consorte, cioè con Camilla, e una volta Diana disse: il nostro è un matrimonio un po' affollato, siamo in tre, c'è qualcuno di troppo. Poi andando in televisione alla BBC in una famosissima intervista a raccontare in pubblico, cioè a lavare i panni sporchi in pubblico, che probabilmente è la cosa che fece più inferocire Elisabetta.
Perché non si può fare, non si può dire nulla di controverso.
No, beh, ricordiamoci che due momenti, per ragioni diverse, diciamo di crisi fortissima della monarchia, che gode invece di ottima popolarità in questo momento, quando sono stati? Quando Edoardo ha abdicato per Wallis Simpson e quindi venne messa in piazza, insomma, la vita privata sostanzialmente anche di questa signora, che aveva simpatie filonaziste, si diceva poi anche che avesse esercitato un'attività che non possiamo qui in radio riferire, insomma altre cose di questo genere. E nel momento della morte di Lady Di, perché Lady Di nel corso degli anni 90 era diventata l'icona della trasgressività aristocratica sostanzialmente, no?
Abbiamo citato Edipo, sposare la madre naturalmente dopo aver ucciso il padre. Irriverenza allo stato puro. Ehi Carlo, non senti mai il desiderio di apparire sulla prima pagina del Daily Mail vestito del velo nuziale di tua madre, Lee Smith? Parliamo di Carlo. Parliamo di Carlo. Lei prima ha detto abdicare. È davvero così impossibile?
È difficilissimo. Cioè, quando io leggo qualche volta anche sui giornali italiani che Elisabetta avrebbe espresso il desiderio di passare la mano in favore del nipote, cioè di William. Leggo un'imprecisione assoluta di qualcuno che non conosce come funzionano le cose. Allora, innanzitutto un'abdicazione di Elisabetta è altissimamente improbabile, tecnicamente possibile, ma altissimamente improbabile. Abbiamo appena citato il caso di Edoardo negli anni 30, che insomma francamente non credo che Elisabetta voglia ripetere. Ma perché William diventi re, in quel caso, ne servirebbero due di abdicazioni, la nonna, se vivente, e il padre, cioè Carlo, se vivente. Cioè, certo. Mi sembra francamente abbastanza improbabile che questo accada.
Quindi resterà un inglese solo ad aspettare per il momento, visto che Brown qualcosa ha fatto, resta Carlo, e poi resterà naturalmente William.
Sì, c'è da dire che probabilmente Carlo aspetterà ancora molto, nel senso che Elisabetta è una signora che ha appena compiuto 85 anni, ma gode di ottima salute. Sua mamma è morta qualche tempo fa, ultracentenaria, e c'è una lunga tradizione all'interno della famiglia di donne che hanno vissuto piuttosto a lungo. Se vogliamo citare il caso esemplare, che è quello naturalmente di Vittoria, che regna dal 1837 al 1901. Elisabetta l'anno prossimo festeggerà i 60 anni di regno, la seconda donna, il secondo sovrano, non a caso donna, della storia plurisecolare appunto della monarchia britannica, che arriva ad un traguardo di questo genere. Quindi,
e dal 52 a oggi, a parte magari ne parliamo di come è cambiata l'Inghilterra, però ne ha visti i primi ministri?
Ne ha visti 12 per la precisione. Adesso possiamo evitare l'elenco, ma insomma quando lei è diventata regina, il suo primo ministro si chiamava Winston Churchill. Io leggevo sul Financial Times di sabato un ritratto della Casa Reale, dove qualcuno giustamente faceva notare che colpisce un po' il fatto che i primi rapporti che Elisabetta, allora molto giovane, regina, si trovò sul tavolo da parte dei servizi segreti riguardavano un certo signore che si chiamava Stalin, che stava a Mosca, insomma.
Sì.
Credo che renda abbastanza l'idea di quanto... Cioè Churchill da una parte, poco lontano, Downing Street, Stalin dall'altra parte a Mosca, insomma un po' di tempo è passato.
Restiamo alla regina. Che ruoli ha oggi la regina, oltre alla rappresentanza?
Beh, ha un ruolo simbolico molto forte. Un signore che si chiamava Walter Bagehot, che in Italia è pochissimo noto, ma insomma forse se diciamo cosa ha fatto lo conoscono un po' meglio in Italia e Svizzera, è il signore che ha fondato un settimanale ancora esistente che si chiama The Economist. Bene, questo signore era un costituzionalista anche nell'Ottocento e diceva che la monarchia è un'entità metafisica sostanzialmente. E diceva che ha tre compiti istituzionali, cioè deve consigliare, incoraggiare e mettere in guardia i ministri, e questo mi sembra che Elisabetta lo faccia abbastanza bene. Però c'è un ruolo forte sotto il profilo simbolico che viene ben percepito dagli inglesi in certi momenti, cioè che la regina deve salvaguardare le radici, garantire l'unità nazionale, mantenere e rendere visibile, diciamo, lo stretto legame che esiste tra passato e presente. Ecco, si tratta di un tipo di missione che Elisabetta ha svolto abbastanza bene. Io personalmente non sono così convinto che Carlo abbia le medesime caratteristiche. Mi sembra una persona...
Soprattutto,
dalla modernità delle cose.
E forse proprio per quello che gli inglesi vorrebbero saltarlo via.
Lo so, ma non si può, quindi insomma, non so. Carlo si è fatto costruire un villaggio di stile vittoriano dove lui va andare proponendolo come modello, odia l'architettura contemporanea, dice che la vita... Insomma, tutta una serie di prese di posizione... che secondo me non lo renderanno tanto simpatico. E il fatto poi di venire considerato, diciamo così, tra molte virgolette, un intralcio rispetto al figlio, qualora il figlio dovesse...
Un intralcio allo svecchiamento della monarchia.
Prego?
Un intralcio allo svecchiamento della monarchia.
Lo renderà ancora meno simpatico, anche perché chi sta al suo fianco, cioè la signora Parker Bowles, cioè Camilla Parker Bowles, perdone, è stato un lapsus, era il primo cognome, insomma non è esattamente un mostro di simpatia. Diana probabilmente ha ragione, la chiamava il Rottweiler, insomma.
Ma nel cuore degli inglesi sono passati 14 anni dalla scomparsa di Lady Di, ma c'è più regina o c'è più Lady Di?
No, Lady Di non ha questo ruolo che aveva, cioè questo innamoramento collettivo che è durato sostanzialmente un decennio, negli anni 90, lei è morta nel 97, poi hanno fatto il Memorial, Hyde Park, tutte queste cose. All'inizio del nuovo secolo ha cominciato lentamente a evaporare, insomma, se uno va a Londra adesso non è che veda tante cose dedicate a Lady Di come ne vedeva 10 anni fa. Elisabetta è saldamente, lo dicono tutti i sondaggi, nel cuore degli inglesi, anche perché pur tra mille difetti probabilmente di cui si fa cenno, ai quali si fa cenno ogni tanto sui siti oppure sui quotidiani più pettegoli, ma insomma mi sembra una professionista del suo lavoro, credo, no? Insomma, penso che se uno debba dare un giudizio su 60 anni di regno di Elisabetta, credo che di gaffe vere e proprie ne trovi ben poche.
Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think.
Stacchi che permettono anche all'ospite unico di respirare. Siamo un po' meno irriverenti con questo pezzo di Jethro Tull.
Sì, temevo che fuori un God Save the Queen dei versione Sex
Pistols. Era in scaletta, lo giuro, era in scaletta.
Ah, io l'ho preparato.
Questi due giovani, chiamiamoli ancora così, si sposano domani. Non si sposano di sabato, domani sarà un giorno di
Bank
festa
holiday.
E di non lavoro.
Esatto, Bank Holiday, festa nazionale.
E questo pesa su un'economia inglese già messa maluccio, lo 0,2 e lo 0,3% del PIL. Non potevano sposarsi di sabato?
No, queste cose non si fanno durante il weekend in Gran Bretagna, mai. Non si vota neanche, di solito gli inglesi votano il giovedì, quindi avrebbero potuto fare il matrimonio oggi, cioè giovedì, però... sarebbe stato un ponte troppo lungo, quindi il peso su un'economia che non sta andando troppo bene sarebbe stato ancora più alto.
Ma sembra che comunque milioni di inglesi abbiano preso questi due giorni per allungare il ponte che poi porta alla festività del 1° maggio.
Sì, sì, sì.
Comunque il fatto che diano il giorno libero fa parte del regalo di felicità che questo matrimonio deve portare a tutto il regno.
Ah, guardi, sempre sul Financial Times di sabato scorso c'era una dichiarazione di un collaboratore, di uno dei segretari di Elisabetta, che è perfetto da questo punto di vista, quando gli hanno chiesto di definire la monarchia, il senso della monarchia oggi. Lui ha detto, our business is happiness, no? Il nostro business è la felicità, cioè rendere felici la gente. Da questo punto di vista anche il matrimonio ha... un effetto tonificante. Non è detto, ma è stato studiato, no? Esiste qualcosa che si chiama l'indice della felicità. Ci sono molti studiosi inglesi di sociologia che si sono applicati a questo tema. Ecco, un paese con un indice di felicità alto è probabilmente un paese che ha la tendenza o la possibilità di uscire prima dalla crisi. D'altra parte, per chiudere il cerchio, voi avete cominciato con un bleriano pentito e filo inglese militante, no? Un bleriano non pentito e un filo inglese militante.
Andrea Romano.
Andrea Romano. Io, oltre che essere amico di Andrea, mi riconosco in queste due definizioni. forse una delle cose migliori che ha fatto Tony Blair, oltre a svecchiare la politica, diciamo prima del tremendo errore della guerra irachena nel 2003, che lo condannerà per sempre nei libri di storia, però questa idea della Cool Britannia, che con abile operazione di marketing ha inventato, aveva trasmesso felicità, entusiasmo, dinamicità e voglia di fare a un intero paese che molto prima, per lunghi anni, era stato in grigio, tutto sommato. Cioè, se ve lo immaginate voi, un primo ministro come John Major, poveretto.
Bertinetti, i Sex Pistols non li abbiamo giocati, però non potevamo non finire.
Mi devo alzare in piedi?
Assolutamente, la mano sul cuore. Io ne approfitto naturalmente per ringraziare lei e Andrea Romano e per ricordare Londra, viaggio in una metropoli che non si ferma mai, Roberto Bertinetti, oppure se volete qualcos'altro, dai Beatles a Blair.
Facciamo marketing.
E facciamo marketing, poi non la paghiamo per l'intervento. La cultura inglese contemporanea, dai Beatles a Blair. Roberto Bertinetti, grazie mille.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Buongiorno.
Grazie a voi, noi torniamo 8:30 domattina.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica, modem@rsi.ch.